away. Podcast yeah, why? It's the place to go. Yoko Show,
Yoko Show.
Spensierato ma sul pezzo, sempre fresh on fro. Yoko Show,
show, show.
E ora il presentatore Gianluca Iocolano.
Hello ladies and gentlemen, bentrovati al Yoko Show Podcast qui su FF Aufs Ohr. Allora, wie geht's, heute haben wir Folge Nummer 11, bin ich sehr, sehr froh, sono sempre contento poi di ritrovare le mie ascoltatrici, i miei ascoltatori. Come va, siete sopravvissuti ai mostri di Halloween? Ecco, io devo dire che quest'anno ho voluto travestirmi da qualcosa di veramente spaventoso e quindi sono uscito di casa vestito da partita IVA. Wow. Devo dire che i bambini erano terrorizzati e non solo loro. Allora, che periodo, eh? Dopo i morti bisogna dire che è stato proprio un po' un mortorio. Also natürlich für unseren Helden, unseren Yannick Sinner, ja. So, ich will jetzt aber nicht über ihn aus sportlicher Sicht sprechen, weil wer bin ich denn, um über Yannicks Vorhand oder Rückhand zu reden? Ich, der nicht mal Tischtennis spielen kann. Nein, ich will über ihn sprechen wegen der ganzen Diskussionen der letzten Wochen. Ihr habt sicher das auch auf der Südtirol Wochenmagazin FF gelesen. Sinner, che in realtà è un maestro Shaolin di 95 anni, intrappolato in un giocatore di tennis di 24, ha deciso di non giocare la Coppa Davis con la sua solita saggezza, perché ha detto comunque un impegno è piuttosto stressante a fine stagione, weil er eben viele Verpflichtungen hat und außerdem hat er den Davis Cup mit Italien schon zweimal hintereinander gewonnen, ja. Und da haben die italienischen Journalisten natürlich gleich losgelegt. Vor allem die aus der Gegend unterhalb von Salon kommen. Ja. Und gesagt, er verhachte Italien, weil er nicht bei den Olympischen Spielen war, weil er einmal nicht zu Mattarella gegangen ist, sondern lieber Skifahren war, weil er zu Hause mit Mama und Papa Deutsch spricht. Und darf ich etwas sagen? Eigentlich ist es besser, dass er weiter Englisch redet, weil ich habe ihn bei den Interviews in Wien gelost und wirklich herrlich, ein bisschen wasch. Er kann nicht, nicht mehr so gut Dialekt, das muss man sagen. Und vor allem, was ist das größte Problem von Yannick Sinner für unsere italienischen Journalisten? Dass er in Monte Carlo, in Monaco lebt und dort seine Steuern zahlt. Quindi non è un contribuente italiano e tutto questo fa arrabbiare molto, no? E chi è che si arrabbia più di tutti? Bruno Vespa. Ora, where is Bruno Vespa? Bruno Vespa ist ein Markus Lanz, nur ein bisschen hässlicher und ein bisschen älter. E a lui questo fatto che Sinner non paghi le tasse in Italia proprio non va giù, eh? Bruno Vespa parla di come Yannick Sinner vuole fregare il sistema per guadagnare di più. Eppure, ich erzähle euch eine kleine Geschichte, okay? Bruno Vespa ist ein Journalist und er arbeitet seit, weiß ich nicht, 60 oder 55 Jahren bei der RAI, immer, okay? Und hat bei der RAI aber keinen Journalistenvertrag, sondern einen Künstlervertrag, was ihm erlaubt, das gesetzliche Jahreslimit von 240.000 Euro für RAI-Journalisten zu überschreiten. Ja, und der verdient 1,6 Millionen Euro im Jahr. Ah, signor Vespa, ma allora è anche lei che frega il sistema per guadagnare di più, non soltanto Yannick, eh? E lei comunque non ha mai vinto Wimbledon e non è mai stato il numero uno del mondo, ma insomma, signor Vespa, er ist 81, ja, eppure continua a lavorare e a guadagnare e a parlare di pensioni in Italia. Er selbst geht aber nicht in Rente, nein, und lässt keinen Platz für die Jungen. Hoffen wir, dass sie bald etwas tun, um Bruno Vespa zu helfen, ja, vielleicht mit künstlicher Intelligenz, damit auch er endlich intelligent wirkt. Uppala, uppala, uppala. Apropos KI und Intelligenza Artificiale. Ho visto che sui social media ci sono queste pagine molto secessioniste e un po' xenofobe che fanno dei video che vanno fortissimi, bisogna dire, vanno virali, come si suol dire. Jetzt habe ich dieses Video gesehen mit KI gemacht, wo zwei Männer sind und sich auf der Straße treffen. Einer ist ein Journalist, ein weißes Mann, und sie sind in einer Stadt. Also, sie meinen Bozen, aber das schaut ein bisschen aus wie Innsbruck. Und und der Journalist ist ein weißes Mann. Und dann kommt ein schwarzer Mann, okay? Un africano, probabilmente. Und der Journalist sagt ihn, entschuldigen Sie, fühlen Sie sich jetzt sicher, wenn Sie durch Bozen gehen? E l'africano risponde, oh nein. Nicht mehr. Seit so viele Sarner und Pustler in der Stadt sind, hat man wirklich Angst, allein durch Bozen zu gehen. Allora, devo dire, divertente, bello, ok? Mi ha fatto molto ridere, però poi ci ho pensato un attimo. Ovviamente questa è una provocazione. Ma non so se su di me ha funzionato, ragazze e ragazzi, Perché, posso dirvi una roba? Io, al buio, di notte, Bosch? Wirklich, weiß ich nicht, um 2 Uhr morgens. Preferisco comunque incontrare un ghanese che un pusterese. Sì, perché non so se è quello l'effetto che volevano quelli che hanno fatto il video, però, Bosch, wenn ich kurz überlege, das ist wahr, ich muss ehrlich sein, habt ihr nie mit einem Puster geredet, zum Beispiel? No, perché io ho un'amica del Ghana, e quando parla la capisco poco, ma un po' la intuisco. Uno di Niederfintel, no. Zum Beispiel, was? Mindestens verstehst du denn? Ah, io. Oggi va così. Vediamo se c'è ancora qualcosa di cui parlare. No, non c'è niente di che. Non posso fare neanche della satira politica. Die Politik ist in Südtirol jetzt momentan ziemlich langweilig. Also nicht für alle, Per esempio, il mio amico Anton Reiner ha subito una querela per un pezzo scritto proprio qui, per FF, il Südtirol Wochenmagazin, per aver, insomma, preso un po' in giro l'assessore Galateo quando andava a partecipare a degli eventi che avevano a che fare con lo Speck. Es tut mir sehr leid für meinen Freund Anton, aber ehrlich gesagt, er hätte mich ja einfach um Rat fragen können. Ich zum Beispiel mache nie Witze über Galateo. Sonst würden wir zu viel Zeit damit verbringen, sie ihm zu erklären. Speriamo che non si arrabbi. E ora però parliamo di tutto noioso. Che noia. Ah, ja. Hanno aperto un centro commerciale. Beh. Se la cosa più interessante che è successa in questa provincia da 2 mesi a questa parte è stata l'apertura di un centro commerciale, allora dobbiamo farci qualche domanda. Der Walter Park. Der hat weder etwas mit Walter zu tun, noch mit einem Park. Alles nur Glas und Beton. Ich weiß nicht, Leute, ich finde, man sollte über dieses neue Einkaufszentrum mal mit jemandem sprechen, der dort jeden Tag arbeitet. Ja, che magari posso anche un po' punzecchiare, un po' come una mucca. Che non è una mucca, ma è una zanzara. Sì, beh, questa è una brutta battuta, però dovevo spiegarla. E con chi potrei parlarne? Beh, con chi ce lo dice Patrizia Solaro.
Meine Damen und Herren, con noi un uomo che fa greenwashing solo quando si maschera da Hulk a carnevale. Ein Mann, der Geschäfte in Bozen, Brixen, Meran eröffnet hat. Und das alles ohne Speck an Touristen zu verkaufen. Un imprenditore che è attento al futuro, all'ambiente ed è equo e solidale. Praticamente un Kiwi biologico. Ein Mann, der wahllos englische Ausdrücke verwendet. So, ladies and gentlemen, nelle vostre cuffie, Daniel Tocca.
So, ladies and gentlemen, heute hier bei uns, Daniel Tocca, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Grazie per essere venuto qui, anche perché è un periodo appunto abbastanza, diciamo così, dinamico, per Giusto. Dire dinamico, che hai molto da fare, jetzt werden wir darüber reden, aber mir freut
viel, dass du hier heute bist, weil eigentlich für drei Sinne, drei Motive, sagen wir so. Erstens, du bist sehr sympathisch, das ist sehr, das gefällt mir. Zweitens, was wir über die Themen auch Nachhaltigkeit und diese Sachen reden dürfen. Und drittens, weil du ein Unternehmer bist von einem von die, wie sagt man, Südtiroler Unternehmen, das jetzt im Walterpark sind.
Richtig.
Also, ovviamente in questa discussione anche abbastanza critica a volte sul Walterpark possiamo andarci dentro, no?
Perfetto.
Però, prima cosa, come stai, Daniel?
Molto bene, quando sto da te poi ci divertiamo. E...
noi siamo amici di vecchia data, addirittura sì. L'anno scorso abbiamo fatto una puntata dello Yoko Show insieme al Decadenza, è stato molto divertente.
Mamma mia.
E anche interessante. Aber ein paar Sachen will ich dir fragen über deine Geschichte. Also, woher kommst du eigentlich?
Also, ich bin in Bozen geboren, 1985, also 40-jährig dieses Jahr.
Okay.
Und bin hier aufgewachsen, also die ganzen Schulen hier, Volksschule, Deutsche Mittelschule, Deutsche Oberschule, aber zweisprachig, mein Vater ist Römer. Meine Mutter kommt aus dem Gardertal.
Ah, okay.
Und ich liebe es, dass ich so aufgewachsen bin, also mit den zwei Sprachen. Das ist etwas, das denken wir Südtiroler oft nicht mal, was das für ein Vorteil ist, wenn man durch die Welt geht, wenn man die Welt sieht, weil die Leute wissen das nicht mal, dass hier diese Möglichkeit ist. Und wir könnten sie noch viel, viel mehr. Und wahrscheinlich mein ladinisches Blut hat das gegeben, dass wir diese Sprachen also wirklich zu meinen gemacht habe, sei es die Deutsche als die Italienische und Capesh und Büch, de Ladin und Pitch Büch.
Julan.
Und okay. Also, nachher habe ich mein Studium im Ausland gemacht und bin zurückgekommen wegen Familiensituationen und habe hier ein tolles Projekt gefunden in der nachhaltigen Mode und habe meine Firma Rebello damals 2010 bis 2013 gegründet.
Mhm. Und una cosa interessante è quello che mi hai detto di come ti è partito il pallino, un po' l'idea di fare Rebello, no? Perché tu hai detto, ok, i temi della sostenibilità ci scontriamo tante volte, tu stesso magari hai una sensibilità spiccata o avevi già prima una sensibilità spiccata per questi temi e poi hai detto, però la moda sostenibile era tutta abbastanza brutta, io volevo fare una roba un po' chic, un po' fatta meglio, no?
Era orribile, infatti studiando a Rotterdam andavamo, noi italiani eravamo un gruppetto di italiani che ovviamente dicevano dobbiamo un attimino distinguerci dagli olandesi che se ne fregavano abbastanza e eravamo molto interessati a questi marchetti, ai vari marchi che c'erano in giro e entrando in un negozio però perché loro erano molto più avanti nel pensiero della sostenibilità di noi, entrando in un negozio ho visto questi capi che erano fatti in bambù, in canapa, in materiali che non avevo mai sentito. E quindi parlando con questo commesso a Rotterdam, gli dicevo, ok, ma cosa sono queste robe? E io non sapevo nulla di moda sostenibile. Di sostenibilità sapevo qualcosa nel cibo, che c'erano gli anni dove stava nascendo questo cool hipster biological food. Però nella moda, infatti, questo commesso mi ha aperto un mondo. Vedendo però le collezioni... Nessuno mai, infatti il commesso mi diceva, ma però sta roba non va, sta roba fa schifo, però i tessuti sono belli. E da là mi si è aperto questo mondo.
E hai iniziato tu a, non so, disegnare o concepire un po' le collezioni o avevi un design?
No, là, diciamo, adesso la raccontiamo brevemente, però parliamo del 2010, io ero ancora a Rotterdam. Come detto, io dovevo tornare in Italia per una... Io lavoravo anche su in Olanda, dovevo tornare per una situazione familiare. E tornando qua, comunque in Italia, su questi temi, anche in Bolzano, grazie all'università di design, eccetera, c'è una sensibilità che ho notato maggiore verso i temi della moda in generale. E in questo ho conosciuto dei colleghi che poi sono diventati dei miei soci, e anche un designer che ha detto ok, vi aiuto in fare questo progetto, perché io le raccontavo di questa visione e ho detto perché non combiniamo questi tessuti che sono veramente fantastici con una cosa estetica più alla moda. E da là è nato questo Rebello, quindi questo ribelle, però bello, no?
Okay.
Quindi che come estetica, come punto di forza. E ancora oggi ti dico, Quindi 15 anni da questa idea, la forza sta nel fare i capi belli, nel fare quindi moda che piace alle persone, perché nessuno si vestirà mai in maniera brutta solo perché è ecosostenibile. Mm-hmm. Quindi questo, la vittoria sta proprio nell'estetica, perché è un'innovazione, no? La moda sostenibile, parliamo di fibre nuove, di fibre biodinamiche, che sono compostable, quindi di cose veramente di innovazioni. Cioè, noi abbiamo fibre in negozio che puoi mettere sottoterra e in 15 giorni diventano terra, quindi questo è proprio il futuro. Quindi parliamo di innovazione, ma il design deve restare come primo punto.
Und 15 Jahre später, wer sind eure Kunden?
Also, die Kundschaft hat sich verändert, weil am Anfang, als wir diese Idee erzählt haben, waren wir wirklich die Komischen der Komischen. Ich kann mich noch erinnern, wie wir mit unseren Partnerfirmen auf den verschiedenen Messen waren und wir haben uns alle angeschaut, wir waren einer komischer als der andere, wirklich. Wir waren dort auf diesen Messen auch alle so angezogen, also Mode war nicht unser Thema von wem, also es war nicht eine Designermode. Mhm. Jetzt hat sich's verändert. Jetzt sind die Kunden, man muss sagen, unsere Kollektionen sind viel, viel, viel besser geworden. Ich würde sagen, unsere Kollektionen sind fast noch besser geworden als die normalen Modekollektionen. Und das sage ich dir aus einem Grund. Ja. Weil heute sind unsere Kollektionen so zeitlos designt, weil unser Ziel ist es, nicht, dass wir die Sachen machen, dass du nächste Saison denkst, okay, wie habe ich letztes Jahr ausgeschaut, sondern wir designen sie so zeitlos, wir kaufen sie so zeitlos ein, dass unsere Kunden sagen können, auch in 5 Jahren, okay, da schaue ich nicht komisch aus. Mhm. Also ich denke, vom Optischen her sind wir auf einem super, super Punkt angelangt.
Ja, weil das ist auch ein Thema, perché appunto tanto è ok essere alla moda, tanto è ok prendere il capo sostenibile, però poi forse la sostenibilità è anche quella che il capo ti duri tanto, così che tu non devi cambiarlo, no?
Giustissimo.
Se parliamo di fashion sempre.
Giustissimo. Mm-hmm. E spesso è crazy pensarlo, ma se tu ti guardi le tue foto di 10 anni fa, e questo è il punto forte dell'industria della moda, tu ti dici, ma come cavolo ero vestito?
Sì, è vero.
Ma che mi mettevo là? Già solo 10 anni fa. Yeah. Quindi pensa quanto cambiano le tendenze, quanto cambia il tutto. E questo, diciamo, nel nostro settore è molto importante, che riusciamo a farle anche un po' timeless queste collezioni, a dire, oh, guarda, 10 anni fa già c'avevo, io c'ho in armadio ancora molti capi del tempo e posso ancora mettermeli oggi e dire, ok, è ancora cool e sto bene.
Ja, aber du hast mir nicht am Ende geantwortet, wer eure Kunden heute sind. Also Jugendlichen oder mehr Erwachsene oder alle ein bisschen so.
Also wir sind dann mit der Zeit, wenn wir die Geschichte ein bisschen weiterführen, damit die von Rebello war für 6-7 Jahren unser Hauptjob, also unser Hauptberuf. Wir hatten dann einen Switch zu Kauristor. Wir machen jetzt Kauristor. Rebello ist eine Marke von Kauristor geworden. Kauristor ist ein Multibrand. Also das heißt, Rebello hatte seinen Kunden und hatte ein gewisses Target ganz gezielt. In Kauristor haben wir 80 Marken, die alle eine andere Sprache ein bisschen sprechen. Also eine Marke ist ein bisschen jugendlicher, eine Marke ist ein bisschen klassischer, eine Marke, also Kauristor versuchen wir wirklich, dass unser Kunde nicht alle werden, weil es werden nie alle sein, sondern unser Kunde aber schon breit aufgestellt ist. Also wir haben auch Babykollektionen. Ich würde sagen, wenn du mich fragst, wer ist dein Main-Kunde, ist es die junge Familie. Also die Familie, wo Vater, Mutter bei uns einkaufen können, wo sie etwas für das Baby einkaufen können. Wir haben nicht mehr die Kinderkollektionen, weil Kind ist ein schwierigeres Thema, aber ich denke, für die junge Familie, die Young Professionals und so weiter, könnten das Main Target sein. Aber wie gesagt, von 20 bis X, wir haben Kollektionen für alle.
Cercano proprio, cioè entrano in negozio perché ci sbattono dentro, come si suol dire, sì. Oppure perché cercano quel tema, cioè com'è che tu acchiappi la clientela, o forse la domanda vera è qual è il più interessante per te, riuscire ad attirare quello che ci è arrivato per caso e poi capisci appunto di queste fibre particolari con cui sono fatti i vostri capi, oppure avere già qualcuno che arriva preparato e quindi dici, ah, che bello, qualcuno a cui posso condividere.
Allora, per arriviamo al punto dove voglio arrivare. Sì. Io vorrei che in Kauristore ci fosse uno storytelling così forte, ma sulla storia di questi prodotti che noi offriamo. Quindi ti faccio un esempio, le reti da pesca con cui facciamo le giacche. Mm-hmm. Io vorrei riuscire, tramite questo storytelling, a tirare, senza neanche parlare subito di sostenibilità, di che stai salvando il mare, di che stai salvando, perché tu, quando entri in Kauri, sei in un mood di relax, di gioia, eccetera. Io non posso prenderti questo mood e raccontarti 8.000 storie di come il mondo sta cadendo a pezzi.
Ma dici, mollami un attimo, no?
Mollami, infatti, esatto. Infatti, tu sei in un mood di compra allegro. Quindi io ti voglio raccontare una storia cool, una storia bella, una storia ovviamente autentica. E su questa storia, quindi, io vorrei fare il negozio talmente forte sullo storytelling, non lo è ancora come lo vorrei, ma ci stiamo lavorando, che tu entri per la bellezza del negozio, per la bellezza di queste storie che tu vedi, per la bellezza dei capi, e poi in automatico capisci, ah cavolo, sto comprando anche ecosostenibile, senza mm-hmm. neanche accorgertene troppo. Mm-hmm. La persona poi, che come me ormai dopo 15 anni, perché ho visto tutte le produzioni, sono stato nei vari paesi, ho visto come fa, che quindi vuole comprare solo questo, perfetto, è benvenuto e già sa molto. Il nostro obiettivo, dato che stiamo parlando ancora di un mercato che la vendita di capi ecosostenibile è ancora al 10%, quindi ci abbiamo ancora il 90%, non dico da conquistare, ma si può allargare la fetta dei nostri clienti, quelli vengono attratti da altri valori e dobbiamo riuscire tramite l'estetica, lo storytelling, la bellezza dei negozi, la nostra autenticità. Riuscire ad arrivarci.
Wie schaut ihr diese Sache von, weil Nachhaltigkeit ist ein mega riesiges Thema. Ja. Und was schaust du, das wirklich ein, weiß ich nicht, ein Hemd zum Beispiel. Du schaust das von vorne, auch die Mitarbeiter, das in den Hemd arbeiten, sind gut gezahlt. Und dann schaust du das, weiß ich nicht, die Materialien, okay, aber wie das... Das ganze Filiale si direbbe, no? in italiano, ja. Das so nachhaltig ist, oder wie interessierst du darüber?
Ja, also, erstens, was ich immer unterstreiche, die Perfektion gibt es nicht und das Nachhaltigste wäre, nackt zu sein und das geht nicht.
Das geht nicht, das geht nicht. Aber.
Das geht nicht immer.
Ja, geht nicht immer. Ja.
Und deshalb... das will ich immer unterstreichen, weil sonst heißt es, aber ihr auch macht das und das. Nein, wir sind weitaus nicht perfekt. Wir bringen Stories, schauen wirklich auf die ganzen Sachen, die du gesagt hast. Also, wir starten vom Rohmaterial. Wo kommt das Rohmaterial her? Wie viel Wasser wird bei diesem Rohmaterial verbraucht? Wie viel CO2? Aus welchem Land stammen die Materialien? Wo wird die Konfektion gemacht? Wer macht die Konfektion, wie viel ist, und da haben wir dann ein Endprodukt. Dieses Endprodukt bekommt dann verschiedene Siegel und Zertifikate. Auch die Zertifikate, unterstreiche ich immer, sind nicht perfekt, aber sind sehr gut. Mhm. Also wir müssen starten wir von einem Punkt, wo wir schon sehr gut sind, nicht perfekt. Und diese Siegel, an denen wir vertrauen und bei denen wir, weil wir können uns logischerweise von 70 Marken nicht alle Produktionsstätte und jeden Mensch, der dieses Teil gemacht hat, uns anschauen. Aber diese Siegel, die schon auf einem guten Punkt sind, die zertifizieren uns also den ganzen Produktionsprozess. Ab 2027 kommt eine sehr wichtige Regelung in der EU. Es kommt ein Digital Product Passport auf jedem Teil. Also alles, sei es, ob du jetzt bei einer Fast-Fashion-Kette kaufst, als bei uns, ist es Gesetz, dass ein QR-Code kommt, wo du jeden verschiedenen Schritt von der Produktion sehen kannst. Du kannst draufgehen, du kannst sehen, okay, der Stoff stammt aus dieser und dieser Fabrik. Ist so und so viel Organic Cotton, ist so und so viel das, ist so und so viel das, oder ist so und so viel Polyester. Ich denke, das ist, auch wenn es vielleicht nicht jeden interessiert, aber die Transparency im Sektor wird um viele steigen und ich finde das sehr, sehr gut.
Und logischerweise die andere große Sache, und da will ich dir ein bisschen auch provozieren, ist der Preis. weil eine Sache, die nachhaltig ist, weil so viele Step machen soll und du so viel kontrollieren musst, kann nicht so billig sein. Das muss man auch ein bisschen ehrlich sein und sagen. Was sagst du vom Preis? Welcher ist der richtige Preis?
Also, es gibt ja viele Stakeholder im ganzen Prozess. Ich denke, jeder muss das Richtige verdienen, dass er überleben kann und dass er diese Philosophie weiterführen kann. Wenn wir nur auf Preiskampf schauen, das würde nicht gehen, das funktioniert nicht. Und wir sehen es auch, die nur auf Preiskampf gehen, was damit passiert. Wir müssen es schaffen, dass jeder Schritt also den fairen Preis hat und das Richtige. Wir sind positioniert in einem Medium-Premium-Segment, würde ich sagen. Ich unterstreiche auch immer die Wichtigkeit, okay, kauf ein bisschen weniger und kauf es besser. Also das ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, dass es in unseren Kopf kommt. Wir sind sicher nicht im Luxury-Bereich, weil bei uns kannst du eine Jeans von 90 Euro bis 190, vielleicht 200, ganz die spezielle, okay, die biodegradable ist oder die bestimmte Charakteristiken hat. Und deshalb, ich würde sagen, wir sind in einem Medium-Premium-Segment und der Preis ist fair, für wie diese Sache produziert worden ist.
Su una specie di qualità-prezzo, no? Ti volevo chiedere rispetto a questo, però, perché ci sono anche delle catene grandi, che adesso non citiamo, ma quelle che sono proprio multinazionali vere e proprie, che spesso buttano fuori delle linee che magari dicono questa è sostenibile, questa è... Allora, ti volevo chiedere se quello è un po' greenwashing, secondo te, adesso non diciamo nessuna così nessuno si arrabbia, e poi la seconda cosa è che lì ovviamente, avendo questa fascia di mercato molto più ampia, possono ottenere dei prezzi un po' più bassi. E rispetto un po' alla tua visione, a quel punto è meglio che uno compri un pantalone lì piuttosto che una roba a 3 euro e che si sa che ha invece un impatto allucinante?
Allora, ottima domanda, bellissima.
Grazie, grazie, sono qui per questo.
Eccezionale. Allora, ci sono delle aziende che fanno greenwashing, c'è altre aziende che invece fanno dei progetti più seri. Noi ormai li riconosciamo un attimino. Fare un progetto dove tu trovi un capo che magari al 30% è fatto anche di materiali sostenibili, fa schifo. Quel progetto non è fatto bene, perché se il materiale non è puro al 95% non riuscirai mai a riciclarlo, quindi c'è un fine di vita di quel capo, e per me i capi migliori sono quelli invece che dopo, quando lo porti al centro di raccolta, che anche in futuro verranno dei centri di raccolta per i capi finiti, riuscirai a riciclarlo. Per fare ciò serve capi al 95% puri di un materiale. Quindi fra l'altro abbiamo messo il primo box anche in Cauristor a Bolzano, dove puoi riportare i capi al 95% e noi li portiamo in una fabbrica in Toscana dove riusciamo a riciclarli. Detto ciò, quindi le collezioni capsule, si chiamano delle capsule collection, che questi marchi fanno, a volte sono fatti veramente bene, cioè dei progetti veramente fatti bene, perché c'è da dire anche questi grossi marchi a volte hanno dei budget molto importanti alle spalle, e quindi alcuni progetti riescono a farli veramente, veramente bene. E quei progetti, secondo me, sono da supportare. Quindi quei progetti sono belli e sarebbe bello se ampliare la parte della collezione. Normalmente però, dato che i loro clienti basici non nascono con quella filosofia dietro, ho visto moltissimi di questi progetti anche morire,
naufragare
subito dopo il nascere. Quindi ok, si riconosce il progetto da come lo fanno, se lo fanno onestamente cresce e ha una durata non troppo lunga, perché spesso vedi gli obiettivi nel 2050, ma scusa, nel 2050, ma che obiettivo è nel 2050 sarò sostenibile? Non esiste, un obiettivo può essere nel 2030, ok? La moda è un settore lento, però lo stesso, la supply chain, adesso le aziende stanno disegnando l'autumn winter 26, stanno finendo quasi l'autumn winter 26, quindi ok, dal 27 ci inizia a lavorare, fa il 30%, nel 28 fa il 60%, nel 29 ce l'ha il 100%, quindi bisogna veramente guardare bene i claim che li fanno. Consiglio anche un'app che si chiama Good On You. Noi anche ci basiamo molte delle nostre scelte a Good On You.
Okay.
Scaricate l'app, vedete il brand di riferimento e vi dirà in che score stanno. Noi normalmente prendiamo brand tra i 4 e 5 stelle, quindi che stanno a uno score molto avanzato. E noi in Kaori amiamo molti brand che nascono con la filosofia 100% green, perché vuol dire che tu già come base nasci con quella filosofia, non c'è una via di mezzo, ok, allora questo pantalone lo faccio 50 recycle, 50 no, no, tu se nasci con questa filosofia lo fai il 100%. C'è da dire, se c'è un brand autentico, ce ne abbiamo uno, che fa una capsule veramente figa, tutta biodegradabile, l'abbiamo presa, perché quel progetto non ce l'ha nessuno e lo possiamo pushare.
Allora, la capsule è una roba da pushare. Ogni tanto Daniel Tocca mi parte con questa roba che io annuisco, però non è che proprio lo capisco, cioè non siete gli unici secondo me a non capire bene. No, la capsule, scusami, è tutto il tracciato, diciamo.
No, è una parte della collezione, che la chiamano capsule, in confronto, è come una capsula dentro un insieme grande.
Also, jetzt will ich dir eine kleine Frax Max. Also, eine question for you. Was denkst du über Vinted? Sehr Weil die Gedanken da hinten waren voll positiv. Ja. Auf die andere Seite, logischerweise, kauft man viel und dann sind immer diese Produkte unterwegs.
Also, man muss schauen, der Transport, wie viel Impact, weil man redet sehr viel über eine negative Produktion auch overseas, also man redet über eine Produktion in Asien oder so, auch negativ, obwohl der Transport wirklich im Impact total von einem Produkt wirklich wenig ausmacht. Okay. Es ist nicht nachhaltig, einen Stoff nach Italien zu schicken, wieder nach Asien, wieder nach Italien und dann in Asien zu verkaufen, bin ich einverstanden. Aber wenn wir den Life Cycle, also das ganze Produktionsprozess uns anschauen, hat das einen minimalen Impact auf dem Produkt. Aha, also man sagt, zwischen 5% und 10% des Produktes, des CO2, was das Produkt ist, der Transport. Also der Transport ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende sind die Stoffe, die Färbungen. Die Färbung ist unglaublich, wie viel die Färbung eines Produktes ausmacht. Deshalb, okay, das Hin- und Herschicken ist sicherlich, hat einen Impact, aber du produzierst nicht ein neues Teil. Also Also vom Grundgedanke sehr, sehr, sehr gut und die Produktion niederer zu behalten. Also ich bin ein großer Fan von Secondhand, von Vinted, von diesen Sachen.
Wäre für dich etwas interessant, einmal einen Secondhand-Store aufzumachen?
Ich denke, was wir in Kaori arbeiten, ist vielleicht in einem Corner im Kaori-Store drinnen, dass wir das anbieten werden. Okay. Es gibt aber schon einige schöne Secondhand auch in Bozen. Es gibt Vinted selber. Ich denke, sie haben auch Platz, sie werden auch größer werden. Ich denke, Secondhand mit nachhaltiger Produktion und Secondhand gehen Hand in Hand. Wir gehen Hand in Hand zwischen miteinander. Ja.
Jetzt kommen wir zum Walterpark.
Yes.
Ok, logischerweise la domanda è una, soltanto questa è che tanto si parla della sostenibilità, ovviamente tanto tu hai a cuore il tema e anche come ci hai adesso spiegato in questa ventina di minuti, e dall'altra parte sembra sempre un tema che è abbastanza lontano dal consumismo, perché appunto è una cosa che è nata anche per tentare di evitare che ci sia un consumo tanto frequente. Il Walterpark, essendo un centro commerciale, al di là di come si chiama, è il tempio del consumismo, perché la gente va lì per comprare. Come ti poni questo paradosso, magari anche a livello interno tuo, di poi aprire un negozio lì dentro?
Allora, io c'ho un approccio super pragmatico, noi siamo super pragmatici. Centro commerciale sì, centro commerciale no, per me non è la domanda. Se hai deciso 8 anni fa di fare questo centro commerciale, cosa importante per noi brand sostenibili? Io guardo all'intero, quindi second hand, cioè noi stessi, cosa è importante? Per noi è una presenza importantissima, si vede anche quanta gente c'è dentro. Avere la possibilità di dare a questo tempio del consumismo, come dici tu, che giustamente è un centro per comprare, dare però la possibilità al cliente finale di avere qualcuno come noi dentro, secondo me, io da pragmatico che sono, non ti sto dicendo io amo il centro commerciale questo, ma nel mio pragmatismo ti sto dicendo averla questa possibilità per noi è fondamentale.
È un po' un fine che giustifica il mezzo?
E per noi un po', cioè posso dire di
perché
sì.
Perché tu comunque dici, piuttosto che farti comprare una roba là, che magari ha anche, non è sostenibile o comunque ha un impatto sul pianeta, ti cerco di vendere una cosa migliore, diciamo, da un punto di vista ambientale semplice.
Se facciamo un passo indietro, perché cioè 500 anni fa magari i centri commerciali erano i mercati, no?
Certo.
100 anni fa magari erano i portici, no? Dove ci sono ancora oggi tutti i negozi. Da 100 anni fa hanno iniziato a fare questi shopping malls, che certamente l'impulso o la tentazione di comprare più di ciò che ti serve, quello è il problema, no? Che tu
sì.
sovracompri quello che ti serve, in questi centri nasce di più, già dalla musica, da questo, da quest'altro. Per noi però Kaori, Eco Alf, che abbiamo aperto là, ovviamente possiamo dare la possibilità a queste persone anche di conoscere un mondo diverso, perché se domani per pazzia il mondo cambiasse totalmente, tutti volessero da quel 10% che ti dicevo prima, adesso passiamo all'80%, sono sicuro che anche tutti i negozi del Walter Park sarebbero vintage, second hand, sustainable, concept di change. Quindi io dico, non lavoriamo tanto alla critica del centro commerciale di questo, perché i centri commerciali, se non sono centri commerciali, sono sotto i portici o in internet, basta che apriamo il nostro Instagram, è un centro commerciale. È molto di più dove portiamo al consumo, cosa c'è dietro al consumo, cambiamo quell'atteggiamento, cambiamo, ti servono veramente 68 capi che ogni persona la compra l'anno, 68 capi è la media americana, cioè statistiche americane, in Europa sarà simile, servono 68 capi a persona? Non lo so,
dipende, se sì, dipende cosa fai, se ti se su di molto. Nein, aber logisch die andere Frage ist, du hast auch ein oder zwei Store unter die Lauben oder comunque in Stadtzentrum Bozen. Wie siehst du diese Sache? Wird ein bisschen Konkurrenz sein und werdet ihr ein paar Kunden verlieren?
Ich denke nicht. Ich denke, es wird sich es wird eine verschiedene Klientel oder eine ein bisschen anders von der Positionierung sein. Also ich denke, wir werden die Lauben werden nicht viel verlieren, weil die Lauben stehen für ein Premium-Segment, sehe ich so. Der Walter Park hat ein bisschen mehr ein Medium und auch einige Premium-Sachen mit drinnen. Aber ich denke, die Lauben, Bozen und hauptsächlich, wenn wir auch über den Tourismus sprechen, die Touristen haben ja schon die Shopping-Malls auch in ihren Städten. Also die werden sicherlich sehr auch die Lauben noch mögen und das Stadtzentrum. Also ich denke, das Stadtzentrum wird nicht ganz viel verlieren. Dann in 3 Jahren vielleicht ladest du mich wieder mal ein.
Ja, ne riparliamo.
Und machst du ein Rewind von, sì. von
diesem. Tu avevi detto questo, perché adesso non è così. Senti, Daniel, un'altra cosa, ovviamente, la provocazione delle provocazioni è questa, ma i vostri capi come si lavano? Non è che se poi dopo prendi una roba che è riciclata o mentre piove ti si scioglie addosso.
No, assolutamente no. Allora, il biodegradable...
No, però, sul lavaggio è una domanda seria, cioè non è che magari... se hai delle, non so, la canapa o altre fibre particolari, poi io le lavo con un detersivo chimico normalissimo e si rovina molto di più?
Allora, sì, ovviamente si rovina molto di più, però anche gli altri capi si rovinano molto di più, quindi ovviamente un lavaggio con detergenti naturali, eccetera, funziona molto molto bene.
Sì.
E poi dipende dalla categoria prodotto, quindi se parliamo di lane, adesso che è stagione di lane è importantissimo, una lana nostra riciclata o una lana nostra pura certificata GOTS, anche metterla solo fuori è autoregenerativa, quindi si autolava tra virgolette, ovviamente se
che è lana autolana, no, vabbè, scusate
ovviamente se tuo figlio ti butta il caffè sopra devi buttarla in lavatrice, però spesso la gente non sa, anche mettendola solo fuori, con le temperature che abbiamo spesso qua, si autolava, si autoriprende, okay. Sono queste fibre naturali. Poi dipende da veramente da tipologia a tipologia. Un jeans, anche secondo me il jeans è proprio nato per essere lavato poco, quindi anche di nuovo fuori...
può stare di più, diciamo, sì. E meno lavato. Noch ein paar Fragen. Logischerweise eine von die interessante Aspekte von das Leben von Daniel Tocca ist, dass er immer so fröhlich ist und so positiv und so weiter. Und ich habe mich logischerweise über dich vorbereitet. Und was habe ich gemacht? Ich habe mit einem Mitarbeiter geredet.
Oh mein Gott.
Ja, aber und können wir etwas wissen über Daniel und so weiter, bla bla. E la cosa che è uscita è che non ti arrabbi mai. Cioè, perdi pochissimo le staffe, veramente. Nessuno ti ha mai visto veramente arrabbiato. Warum bist du immer so positiv?
Zen.
Machst du Yoga, Meditation und diese Sachen?
Das mache ich sicherlich auch. Das mache ich sicherlich auch. Aber ist ein bisschen meine Lebenseinstellung. Ist ein bisschen das, was ich auch in der Firma bringen will. Ich denke, oft, man wird zornig, okay, aber schauen wir hingegen wieder meinen Pragmatismus, über den wir vorher, was ist passiert, warum ist das passiert, erklären wir, reden wir. Ich glaube, viel über den Dialog können wir zu vielen Lösungen kommen. Mhm. Und das ist ein bisschen meine Philosophie. Dann richtig oder falsch?
No, però mi sembra che tutti... Cioè, è meglio essere contenti e tranquilli che incazzati e scontrosi, no? Mi pare. Quindi una buona filosofia. Sì. Una buona filosofia. Jetzt natürlich auch eine tiefe Frage. Wenn du eine Pflanze wäre, proprio eine Wohnungspflanze, welche Pflanze wärst du?
Oh mein Gott. Das ist eine gute Frage.
Das weiß ich. Das ist Yoko Show, deswegen ich stelle die Frage, deswegen ist es gut.
Also, kann ich auch eine nicht nachhaltige
Pflanze? Beh, certo, ma scusami, anzi, qui però, attenzione, perché poi attenzione, mi esci dal seminato, questo lo prendiamo subito, facciamo il reel.
Però dai, prendiamolo come domanda. Beh, mi piacciono tanto negli ambienti interni questi banani.
Ah sì?
Bello,
ah,
no?
Sì, sì. Beh, queste foglie larghissime. Oh,
foglie larghe, bello, io da Leone. Sternzeichen Löwe, comunque il banano è molto apprezzato, visto, appariscente, mi piace,
fantastico, un bel banano. Allora, Daniel Tocca, ti ringrazio molto per essere stato qui con noi. Adesso noi chiudiamo con un pezzo che il maestro Roberto Tubaro ti ha dedicato e poi ci vedremo in giro e ti verremo a trovare per tutte le altre domande sulle fibre naturali.
Sì, molto molto molto
e non solo. Senti, una cosa ti volevo chiedere prima di chiudere. Con cosa fai colazione tu?
Also Frühstück, Haferflocken, okay, mit vier verschiedenen Früchten.
Alles bio, logischerweise. Also, weil dann musst du in dein Leben immer 100% ein bisschen so nachhaltig bleiben, um diese Stimmung immer weiter zu haben.
Also, wieder kommen wir zur Frage der Perfektion. Es gibt nicht Perfektion und mir gefällt es auch nicht, den Finger, warum bist du heute mit geflogen von Bergamo bis Rom? Das ist nicht... ist und widerspiegelt auch nicht mich. Ich gehe zweimal im Jahr Urlaub und ab und zu nehmen wir auch den Flieger. Ja, also, aber logischerweise, wenn man im Sektor reinkommt, also in dieser nachhaltigen Mode, in meinem Fall, dann geht man auch ein bisschen fächerübergreifend. Also mir gefällt sehr die Ernährung. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert, wo man sehr sich verbessern kann und allgemein. Also ja, auch in der Ernährung schauen wir sehr, Wir sind Vegetarier, vegan, also im Privaten. Mhm. Und aber wieder nicht without finger pointing. Wenn du heute mit mir essen gehst und
of course the finger pointing è sempre una roba molto importante. Allora, yogurt, Haferflocken. sehr gut. Allora, ci sentiamo l'ultimo pezzo di Roberto Tubaro. Grazie Daniel Tocca per essere stato qui con noi. Dankeschön.
Danke dir, Yoko.
Sono a Rotterdam col mio SUV brillante di sostenibilità, non mi importa niente. Il cambiamento climatico non ci credo affatto, preferisco l'inquinamento, è un dato di fatto. Einjung e consumia, Ganson e Grund, hier in diesem Pullover, er ist gesund. Es ist aus Bambus, leicht und klar, ein Hauch von Zukunft, wunderbar. Vom Bozen aus, geboren mit Sinn, führt es die Welt, wo alles beginnt. Ich fühle mich anders. Dort bin ich nicht allein. Sui prati vedo una famiglia giocare. La natura li culla, li fa danzare. Questa happy sustainable family mi accoglie felice. Ed è lì che riconosco quel ragazzo che si chiama. Tocca, 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 che ha inventato l'ebello. Tocca, Daniel, tocca, ha unito la moda con la sostenibilità, si chiama.
Yoko Show, un podcast di e con Gianluca Iocolano. Mitterstimme von Patrizia Solaro. Music by Bob Tubaro.
Zu Gast war Daniel Tocca.
Grazie per l'ascolto. Ihr hört uns wieder im Podcast des Südtiroler Wochenmagazins FF aufs Ohr.